radicale, esistenziale, assoluto. I santuari greci, la prigione, le isole e la fabbrica. Quando ne esci non sai se entri nel mondo vero o se lo lasci. Anche se sappiamo che non esiste un mondo vero, ma poco importa. Apollo ha scelto Delfi come centro del mondo e non è un caso. Atene ha scelto l'agorà come luogo di nascita di un'idea del mondo ed una necessità. La prigione ha scelto la prigione che Foucault ha scelto. La luce, la pioggia e il vento hanno scelto le isole. Marx e i proletari hanno scelto la fabbrica. Mondi chiusi, dove si va solo per scelta deliberata e da cui non si esce. Come dire, non si esce mai indenni da un santuario. Non si lascia mai veramente una prigione. Non si lascia mai un'isola senza un sospiro. Non si lascia mai una fabbrica senza guardare il cielo. Joseph Pontus alla linea.
Iniziamo questa seconda parte del nostro reading con una meditazione filosofica o sociale o con una preghiera filosofica o politica di Joseph Pontus. Il suo libro che si intitola Alla ligne, che in francese vuol dire due cose, alla catena di montaggio e punto a capo, è stato pubblicato nel 2019 ed è il libro sul lavoro che ha venduto di più in Francia negli ultimi 50 anni. Ha venduto quasi 1 milione di copie, è tradotto in quasi tutte le lingue del mondo, tranne che in italiano, e gli studenti se lo strappano di mano. Non si lascia mai la fabbrica senza guardare il cielo, è l'ultima frase del libro, e sta per noi a sigillo di questa seconda parte del nostro reading. L'elefante è sempre più forte dello spillo e sconsolarsi o deprimersi perché si sentono dire cose sul lavoro che probabilmente ciascuno di noi vive nella sua quotidianità di lavoratore ogni giorno non impedisce di strappare a determinate condizioni di lavoro anche quei piccoli margini, quei piccoli lembi e quei piccoli interstizi di lucidità a partire dai quali poi si può effettivamente cercare di cambiare il senso e la qualità delle cose. L'elefante è sempre più forte dello spillo, ma lo spillo non può impedirsi di pungere e a volte di mettere in fuga l'elefante. E di queste vicende assolutamente improbabili, di storie di riscatto del lavoro, minoritarie, difficili, dure o durissime, destinate a durare quel tanto che basta o quel tanto che si riesce a durare in condizioni estremamente complicate, che tratterà questa seconda parte. Vi racconteremo di vicende che studiamo personalmente, sono il nostro oggetto di ricerca, che vedono protagonisti lavoratori e lavoratrici che conosciamo personalmente e a quali abbiamo chiesto, differentemente di quanto fatto nella prima sezione di questo reading, abbiamo chiesto, spiegando quello che saremmo venuti a fare qui a Torino con voi, di indicarci dei testi o, in un caso lo vedrete, un video che raccontano la loro storia. Come nel primo caso, questo reading non è né una lezione né una conferenza, lo dico a uso delle persone nuove che sono entrate in sala a questo momento, né uno spettacolo teatrale. Abbiamo semplicemente voluto prenderci del tempo per dare a parole, immagini e pensieri che consideriamo preziosi, che consideriamo importanti, le condizioni più ideali possibili per essere fruiti, per essere meditati e, se necessario, per essere appropriati. Quindi quelle che vedrete e sentirete durante questa seconda parte del nostro reading, lo ripeto, sono immagini scelte dai protagonisti delle vicende che andremo di qui a poco a raccontare, vicende che in qualche modo dimostrano che il pessimismo non è mai, men che meno ovviamente la depressione e la disperazione, non è mai la risposta da dare di fronte alle difficoltà che il lavoro crea. Il lavoro è conflitto e metamorfosi ed è quindi il solo spazio, la sola esperienza democraticamente accessibile a chiunque, a partire dalla quale si possono migliorare le proprie condizioni di lavoro e fuori dal lavoro. Lo scontro ovviamente è immane, lo spillo contro l'elefante sulla lunga distanza probabilmente perderà sempre, ma non è detto che lo faccia né sulla distanza di una vita, né sulla distanza di quei lassi di tempo, di quei segmenti di tempo che a una vita possono dare un senso. E per cominciare, allo spillo bastano anche soltanto 15 secondi di libertà.
Non sono entrato in fabbrica per scrivere un libro, ancor meno per fare la rivoluzione. All'inizio non mi aspettavo di restarci a lungo. Ho visto il lavoro interinale come un male temporaneo, dicendomi che avrei trovato qualcos'altro. Ma non funziona così. La fabbrica mangia il tuo tempo, il tuo corpo e la tua mente. Quando torni a casa hai un solo desiderio, dormire. Puoi anche aver letto tutti i libri possibili sul proletariato, non capisci che cosa ti stia succedendo. Questo è ciò che dice Robert Linhart quando spiega che nonostante avesse lavorato su Marx per 20 anni, ha dovuto aspettare il suo primo giorno in fabbrica per capire cosa fosse il concetto di plusvalore. Dal XVIII secolo tutto è stato fatto per abbassare i salari e aumentare la produttività, o rubare il tempo ai lavoratori, un sistema implacabile che si è imposto integralmente. A questo bisogna aggiungere la condizione di interinale che all'inizio comporta una forma di nonnismo. Ti offrono alcuni giorni qui, altri giorni altrove, ti cambiano gli orari, ti cambiano fabbrica e tu sai che se lo contesti e protesti allora hai finito. Non avrai più un lavoro nell'intera area di occupazione. Devi incassare e stare zitto. Dopo un po' ti vengono assegnate missioni più lunghe. La mia prima sono state tonnellate di frutti di mare da spalare ogni giorno per cucinarli. Il terzo giorno ho fatto una domanda che mi sembrava elementare. Non sarebbe più facile con una macchina? La risposta del capo. Assumere lavoratori temporanei costa meno. Se domani non ci sarai, niente di più semplice che trovare qualcun altro. In una fabbrica normale si parte da zero e si finisce con un prodotto finito. Nell'agroalimentare è il contrario, è decostruzione. Prendi un prodotto intero, per esempio una mucca, e ti ritrovi con una bistecca. È impossibile essere orgogliosi di dare la morte. Si tratta solo di svolgere la tua mansione nel miglior modo possibile, nel modo più nobile e meno doloroso possibile. Dalla mia prima settimana di lavoro ho iniziato a scrivere quando tornavo a casa, di pomeriggio o la sera, a seconda dei miei orari, quando non ero troppo stordito. Il mio obiettivo era scrivere in un modo simile a come funzionavano i miei pensieri quando ero al lavoro. In fabbrica ti trovi di fronte al problema della cadenza, cioè la produzione imposta dalla fabbrica stessa. Hai un minuto per svolgere l'attività che ti viene chiesta. Per esempio, stringere 20 bulloni. All'inizio non conosci il gesto e sei goffo, quindi fai solo 15 bulloni al minuto e l'amico dietro che deve recuperare i 5 mancanti, perché la catena avanza in modo ineluttabile. Ma una volta che impari a effettuare il gesto per bene, a diventare tutt'uno con lo strumento e con la macchina, diciamo che puoi farlo in 45 secondi. Hai più o meno 15 secondi di libertà. Qui è dove hai tempo per pensare. E io pensavo ai libri, alle poesie, alle frasi che avrei scritto la sera quando sarei tornato a casa. È qui che è nata e si è imposta la questione del ritmo letterario. Perché io volevo scrivere su questi 15 secondi di libertà.
Abbiamo scelto questo testo per iniziare questa seconda parte del nostro reading perché funge da ponte ideale tra la prima, quella in cui abbiamo ripercorso le idee di filosofi rivoluzionari che hanno osservato la morte del pensiero quando i corpi sono alle prese con le macchine. È un testo ponte ideale perché ci racconta anche di quel tempo, di quella libertà che può essere strappata nonostante tutto. A consegnarci idee come questa sono lavoratori e lavoratrici che abbiamo avuto la fortuna, come anticipava Enrico prima, di incontrare e frequentare nel corso di questi anni e secondo i quali e le quali l'ultima parola non spetta mai alle macchine. La libertà in questione può essere presa, strappata singolarmente, come il caso di un poeta operaio che non rinuncia a essere tale nonostante tutto, ed è l'autore delle parole che abbiamo appena ascoltato. Ma la libertà può essere anche strappata insieme a chi condivide lo stesso luogo di lavoro. Siamo soliti pensare che il tempo libero sia sempre e solo quello libero dal lavoro. E invece le storie che ascolteremo oggi ci raccontano di un altro significato, quello di un tempo che può essere liberato durante l'orario di lavoro a patto di essere strappato insieme a compagni e compagni di lotta. Si può trattare di imprese recuperate, ovvero sia di cooperative fondate da ex dipendenti di aziende che avrebbero sicuramente chiuso, che erano condannate a chiudere, a diventare scarti industriali, o per una crisi della domanda del mercato, o per la mala gestione dei proprietari, oppure ancora per la scelta di delocalizzare gli impianti produttivi da parte di fondi finanziari. In Italia oggi esistono 140 di queste utopie concrete, nate grazie alla condivisione di risorse personali, ammortizzatori sociali, oppure anche soltanto grazie a competenze professionali accumulate in anni di lavoro. Sono realtà che vincolano le scelte, le decisioni strategiche dell'azienda cooperativa alla partecipazione assembleare di tutti i soci lavoratori. Sono realtà che non presentano, diciamo, la maschera della cooperativa, perché effettivamente tutti coloro che lavorano devono poter partecipare in assemblea. E a proposito di utopie concrete di breve durata, sappiate che queste utopie concrete, quando si parla di imprese recuperate, parliamo di cooperative che in media hanno una durata molto più lunga di qualsiasi altra startup o di qualsiasi altra piccola e media impresa italiana. Quasi come se la cooperazione fosse anche più efficace da un punto di vista economico della competizione che vive all'interno dei luoghi di lavoro. Ascolteremo, partiremo dalle parole scelte dei lavoratori e dalle lavoratrici, dei soci e dalle socie di una di queste realtà, in cui i lavoratori e le lavoratrici sono compagni di fatto, non si sono scelti a seguito di comuni credenze ideologiche. Si sono scelti gran parte delle volte perché non avevano alternativa e di fatto però praticano forme di autogestione che li fa sembrare a esseri umani liberi mentre lavorano. Esamineremo poi, ascolteremo e rifletteremo sulle parole di altri lavoratori e di altre lavoratrici di esperienze più minoritarie, più conflittuali, che si sono scelti in base alla condivisione di cornici ideologiche. E poi ancora ascolteremo le parole di lavoratori e lavoratrici che stanno lottando proprio in questi anni, anzi proprio in queste settimane, anzi proprio in questi giorni. Certo, ogni utopia concreta che racconteremo è una storia a sé, e però tutte queste storie hanno qualcosa in comune. Nessuna di queste storie ha scelto di obbedire al compromesso fordista. Il reddito, che può essere fornito ed erogato dal proprio lavoro, può essere ottenuto e garantito grazie a forme di autogestione del proprio luogo di lavoro, non grazie all'accettazione di relazioni di subordinazione con una proprietà altra. Difendere le macchine è la chiave di ciascuna di queste esperienze di lotta e di autogestione. Se la propria libertà passa attraverso il lavoro, la difesa del proprio lavoro passa attraverso la difesa delle macchine. Sono tutte storie, tutte utopie concrete che vivono grazie al desiderio di un altro mondo incarnato in singole personalità capace di creare e di far durare nel tempo legami sociali nuovi, grazie alla forza contagiosa del loro esempio. E si tratta sempre di realtà che sono nate e che vivono perché non si sono mai ritenute autosufficienti. C'è sempre un grande protagonista ed è il territorio. Sono le persone che non appartengono a quelle aziende, a quei luoghi di lavoro e che però hanno scelto di mettere a disposizione il loro tempo, le loro competenze a favore di queste esperienze di lotta. Quasi a ricordare che attraverso queste forme di solidarietà possono in qualche modo ritrovare il senso del proprio lavoro. Partiremo dunque dalle parole dei soci e delle socie di una delle più grandi imprese recuperate italiane, la Pirinoli, la cartiera di Roccavione in provincia di Cuneo, parole scelte per parlare ad altri lavoratori, ad altre lavoratrici, quelli e quelle dell'Embraco che all'epoca dei fatti stavano vivendo una crisi che poi si è risolta, come tutti e tutte quante sappiamo.
Cari lavoratrici e lavoratori dell'Embraco, da quando la vostra vicenda è comparsa sulle prime pagine dei quotidiani locali e nazionali, non abbiamo smesso di confrontarci sulla vostra condizione e di sperare con voi di vedere salvati i posti di lavoro. Ci siamo chiesti a più riprese se e come la nostra esperienza avrebbe potuto essere di qualche aiuto per voi, fino a quando ci siamo resi conto di vedere riflessi noi stessi nella vostra storia. Quando decidemmo di diventare cooperativa e rilevare la cartiera, non tutti credettero in questo progetto. Eravamo in 150 dipendenti al momento della crisi e siamo ripartiti in 70. In molti ci consigliavano di non perdere tempo e ci spronarono a cercare un nuovo lavoro. Sappiamo quanti sacrifici personali comporti una scelta come la nostra. Non è stato facile acquisire nuove competenze, investire TFR e mobilità nel capitale sociale di una nuova cooperativa, che avrebbe potuto anche non riuscire a restare sul mercato. Lavorare più di prima e al tempo stesso rinunciare al 20% del precedente stipendio per costituire un cuscinetto e diventare proprietari dell'azienda di cui un tempo eravamo dipendenti. Molti di noi ancora non ci hanno fatto l'abitudine perché nessuno di noi avrebbe mai potuto immaginare di diventare coproprietario della cartiera Pirinoli. Sappiamo anche però quante porte sbattute in faccia avremmo trovato se non avessimo scelto di tentare di salvarci insieme anziché da soli. Quante competenze professionali maturate nel corso degli anni sarebbero andate perdute se la nostra azienda avesse chiuso. Quanti altri posti di lavoro hanno potuto essere salvati dopo il recupero della nostra cartiera. Quanto un territorio abbia beneficiato di una scelta come la nostra. Abbiamo avuto la fortuna di recuperare i clienti storici, abbiamo imparato che cos'è la globalizzazione facendo i conti con i costi al ribasso della manodopera e con le bollette energetiche. Siamo ancora noi a riciclare montagne di carta per produrre i cartoncini patinati che rivestono le confezioni di diversi prodotti alimentari e i pannelli di carta che stanno alla base dei bancali su cui poggiano le casse di acqua nei supermercati. Se vi raccontiamo la nostra esperienza, non è perché ci sentiamo latori di una qualche verità. Sappiamo bene che certe condizioni sono tragiche proprio perché non esiste una soluzione semplice e percorribile. Se non altro possiamo dirvi che salvare un'impresa come la vostra è possibile. Non siete parte del problema e non siete semplicemente cittadini a cui non è rimasto che il diritto di chiedere ad altri di veder salvato il proprio posto di lavoro. Potete diventare voi stessi la soluzione del problema creato da altri. La nostra storia, prima ancora delle nostre parole, lo dimostra. I soci e le socie della cartiera Pirinoli.
Quando si mettono a confronto Francia e Italia in tema di politica, di capacità di protestare, di capacità di sperare, di capacità di reagire alle cose che non vanno, è estremamente facile cadere nella caricatura e contrapporre un paese disperato a un paese che ancora ha fin troppa speranza, un paese rimasto quasi congelato nel XX secolo per la fede che sembra ancora portare al fatto di manifestare, di scioperare, di creare partiti orientati a sinistra, eccetera. Quindi per mettere la Francia in cattiva luce, comincerò a raccontarvi del fatto che una settimana fa, a quest'ora, a Marsiglia, un noto criminale italiano, condannato a 13 anni di carcere e 500.000 euro di multa in Italia, è stato accolto dal sindaco della città, che gli ha consegnato le chiavi, lo ha reso cittadino onorario, c'erano quasi un migliaio di persone ad assistere alla cerimonia, e in città si sta discutendo accanitamente se dedicargli una piazza nel centro della città. Questo criminale è Mimmo Lucano, qualcuno che in Italia, come sapete, ha avuto un destino piuttosto differente da quello che gli è stato riconosciuto a Marsiglia 7 giorni fa. Potremmo parlare della ZAD, credo che qualcuno di voi ne abbia sentito parlare, che è stata, come dire, rasa al suolo con carri armati e forze militari durante il primo giorno di presidenza, il primo mandato del presidente Macron, perché per sua esplicita missione un'alternativa al capitalismo come forma di vita non doveva esistere sul suolo francese. Ma potremmo parlare, ed è quello che faremo qui, di due esperienze che, per chi si occupa di lavoro, libertà e speranza, di due esperienze francesi o di due esperienze marsigliesi, rappresentano in qualche modo l'alfa e l'omega delle storie di riscatto di cui vi stiamo parlando adesso. Esperienze su cui sono state fatte decine o centinaia di tesi di dottorato, scritte monografie, fatti documentari, film, esperienze raccontate sulla prima pagina del New York Times o della CNN o della BBC. La prima è un prodotto, come dire, classico del XX secolo. Se nel XX secolo le cose fossero andate come qualcuno si è immaginato, più o meno tutte le storie di lavoro e di riscatto sarebbero andate in questa maniera. È il mancato trasferimento in Polonia di una fabbrica di tè gestita da una multinazionale, la Unilever, il tè era il tè Lipton, o un altro tè locale che si chiamava tè Elefante, il titolo di questo reading ovviamente è stato ispirato. 80 operai da una parte, che non vogliono chiudere la fabbrica e ancor meno vogliono andare a lavorare in Polonia, perché l'impresa sta facendo non profitti, ne sta facendo moltissimi. L'impresa sta andando benissimo. È una delocalizzazione che deve la sua ragione esclusivamente alla necessità di fare ancora più profitto. Non si tratta di un ramo di attività da dismettere perché non redditizio. 80 operai da una parte e Unilever dall'altra. 15.000 dipendenti, 50 miliardi di euro di fatturato, 2 miliardi di consumatori al giorno. Ogni 2,5 secondi un essere umano compra un prodotto Unilever. Per una volta si decide che non si accetta l'indennizzo di liquidazione, non si accetta il ricatto di andare a lavorare in Polonia se proprio ci si tiene al proprio posto di lavoro. Come quasi sempre in questa vicenda, tra la metà e i 2/3 dei lavoratori accettano, tra 1/3 e la metà intascano la buona uscita della controparte e decidono di andarsene. Quelli che restano fanno la prima cosa che si fa sempre in questi casi, casi che vengono considerati manuali, ormai, diciamo, manuali di istruzioni su come ci si salva il lavoro. La prima cosa da fare è salvare le macchine. Un secondo dopo aver preso quelle stesse macchine che nella prima parte di questo reading avete visto produrre effetti sui corpi e sulle menti di chi lavora, del tipo che sono stati, come dire, lucidamente descritti da grandi filosofi e da operai lucidissimi, quelle stesse macchine, da fonte di alienazione e sfruttamento, diventano la prima cosa da salvare. Che non un bullone lasci la fabbrica. E poi bisogna fare qualcosa che si è fatto a lungo e qualcosa che non si è fatto mai. Bisogna occupare, bisogna mettersi in sciopero, ma bisogna anche inventare una campagna sindacale, politica, mediatica, culturale, estetica, a tutto campo per ottenere il sostegno della città, della regione, della nazione e dell'intera Europa. Si viaggia fino al quartiere generale di Unilever a Londra, fino al Parlamento europeo di Bruxelles, ma nello stesso tempo si fanno gadget, si fanno magliette, si fanno canzoni. François Hollande, nella sua campagna presidenziale, visita questa fabbrica come primo luogo nel sud della Francia che meritava di essere visitato. Un presidente della Repubblica visita una fabbrica occupata, un presidente della Repubblica in pectore visita una fabbrica occupata. Hanno qualcosa nella testa, sì, un'ideologia semplice, netta, obsoleta, un pezzo di archeologia. La lotta di classe, capitale contro lavoro, padroni contro operai. Quella visione del mondo a tal punto obsoleta e minoritaria da essere ormai sostenuta esclusivamente dai padroni del mondo, quelli che non hanno mai smesso un solo secondo di praticarla. Adottano queste misure e resistono, restano senza lavoro e senza stipendio per 1336 giorni, 4 anni. E alla fine, dopo questa eternità, vincono. Per 1 euro Unilever cede loro la fabbrica e le macchine e ora questa realtà che si chiamava Scopti all'inizio, che si chiamava Fralib all'inizio della campagna e che oggi si chiama Scopti, Società Cooperativa di Produzione Provenzale di Produzione di Tè, fabbrica il proprio tè in modo diverso, non più tè che arriva da lontano, ma tè che soprattutto le tisane che vengono prodotte nelle immediate vicinanze, sotto alle pendici del Monte Ventoso, filiera corta, prodotti naturali, non ci sono più turni di notte, chi studia può tranquillamente lavorare con orari comodi. Hanno però un problema, il problema che in fondo è il problema di uno spillo in un mondo di elefanti, continuano a produrre una merce per vivere. Tutta questa storia abbastanza straordinaria, lo ripeto, che ormai è una leggenda in Francia per chi si occupa di queste cose, si traduce in un parallelepipedo di cartone che contiene 20 bustine di tè o di tisana e sul quale sta scritto 1336. Come può una merce veicolare una storia di speranza di questo tipo? Come può un prodotto di consumo che trovate sullo scaffale di Casinò, di Auchan o di qualsiasi altro supermercato, far capire a chi sta per comprare quella scatola di tè piuttosto che un'altra, quella marca di tè piuttosto che un'altra, che dietro quella scatola di tè ci sono 1336 giorni di lotta. A me questa è la parte del loro lavoro che piace di più, per cui ci ho discusso con loro, ed è per questo che ho chiesto, siamo messi d'accordo sul fatto che il testo che Giancarlo sta per leggervi ora è una proposta delle frasi che operai che circolano per le corsie dei supermercati dovrebbero rivolgere ai consumatori che stanno per comprare il loro tè per spiegare che cosa vuol dire 1336.
È una data? Un codice segreto? Il consumo annuale di tè di ogni inglese? Potrebbe essere tutto questo, ma è molto di più. 1336 equivale a 3 anni e 241 giorni, ed è un sacco di tempo, soprattutto quando si tratta di un braccio di ferro fra un topolino e un grosso elefante. Abbiamo resistito per mantenere il nostro lavoro e preservare la nostra fabbrica destinata alla chiusura. Abbiamo resistito tutta un'estate, poi un'altra e poi un'altra ancora, e dopo 1336 giorni di mobilitazione esemplare abbiamo finalmente vinto. Quindi sì, 1336 è un numero che conta molto per noi. E come abbiamo fatto, vi chiederete? Classe contro classe. Noi facciamo parte di quelli che pensano che la lotta di classe esista. Non è un'illusione. D'altronde i padroni non si sbagliano, stanno bene nella loro classe e fanno di tutto per vincere e rimanere là dove stanno. Noi facciamo parte della classe opposta e ci opponiamo alla loro classe. L'occupazione di una fabbrica è una decisione illegale, un'aggressione, secondo la legge. Abbiamo dovuto prenderci la fabbrica per mantenerla ed evitare che venisse svuotata come voleva la direzione, il che non ci avrebbe permesso di fare quello che stiamo facendo oggi, cioè costruire il nostro progetto alternativo. Senza le macchine era finita. Non è legale occupare una fabbrica e impedire alla milizia dei padroni di svuotarla, ma se non l'avessimo fatto, visto il modo in cui funziona la giustizia in Francia, avremmo vinto in tribunale, avremmo vinto legalmente, tranne che non ci sarebbe stata una sola macchina in fabbrica. La direzione avrebbe approfittato del periodo di appello per svuotarla. Abbiamo dovuto combattere fisicamente con la milizia del datore di lavoro, ma abbiamo avuto il sostegno del nostro sindacato e di tutti gli abitanti della regione e ci siamo presi e tenuti le macchine. La prima è necessaria condizione di ogni lotta oggi. Non un solo bullone deve lasciare la fabbrica, quindi turni di guardia, botte da orbi e la solidarietà di tutti quelli che ci hanno sostenuto. Per realizzare il nostro ideale, certo, abbiamo bisogno di un cambiamento della società. Ciò significherebbe abbattere il sistema capitalistico, ma noi non pretendiamo con la nostra lotta di pensare di aver abbattuto il sistema. Purtroppo, dovremo lavorare. Visto che i nostri prodotti si comprano oggi al supermercato in un contesto economico e politico capitalista, nel sistema in vigore, dovremmo inevitabilmente prendere decisioni che non saranno necessariamente in linea con i nostri ideali. Vorremmo essere in grado, con il nostro piccolo nucleo, di trasformare la società, ma lo faremo in modo modesto, all'interno della nostra azienda. Olivier Le Berquier, 1336, strategia per vendere una scatola di tè in un supermercato.
La seconda storia francese è ancora più incredibile.
On a commencé à être un modèle social très dangereux. McDonald's. Donc il fallait qu'il nous élimine.
Après cette occupation, on se dit que ce restaurant, c'est finalement avec tout ce que la puissance publique a donné à Malmö, avec tout ce qu'il a gagné là, aujourd'hui ça devrait revenir aux habitants qui l'ont deux fois ou trois fois payé. Donc notre projet, le premier projet, c'est de recréer les emplois qu'on a perdus, avec les anciens salariés qui sont encore là, les bénévoles, habitants du quartier qui ont besoin de travailler, et les jeunes à qui on peut proposer quelque chose.
McDonald's a fini par essayer de négocier avec l'ensemble des salariés, a dû sortir des centaines de milliers d'euros pour se débarrasser des 70 salariés qui étaient encore dans cette entreprise. Ici, c'était le deuxième employeur de la zone qui correspond à 150 000 habitants. Donc c'est vous dire quelle est la misère en matière d'emploi et en matière de revenus dans ces quartiers. Ça, c'est notre histoire. On va dire même, c'est notre préhistoire.
Non so voi, ma se mi raccontassero che sta per scoppiare la rivoluzione dei lavoratori, un McDonald's è l'ultimo posto in cui darei appuntamento alle persone che tengo. Ma in questa storia, in cui un altro piccolo spillo sgonfia e mette in fuga un elefante, è proprio una fabbrica di, lo sapete, di reddito economico e di profitti immobiliari. McDonald's non fa i soldi coi panini, li fa ovviamente con altre cose, penso sia noto. Che viene messo in fuga da un piccolo spillo. Il simbolo di McDonald's è il simbolo più riconosciuto al mondo. I due archi gialli che fanno la M sono largamente più riconosciuti della croce cristiana, del simbolo islamico, eccetera, eccetera. È l'emblema del capitalismo come forma di vita, di un modo di lavorare, di un modo di nutrirsi, di un ritmo da imporre alle proprie esistenze. Nei famosi quartieri nord di Marsiglia, la parte più povera della più povera città d'Europa, 5.200 euro lordi di reddito medio per famiglia all'anno, è nato l'après-M. Après, in francese è un avverbio di tempo, significa dopo, ma i francesi sono ossessionati agli acronimi, questo penso lo sappiate, quindi après sta per Association de Préfiguration pour un Restaurant Économique Solidaire, quindi associazione che prefigura un ristorante economico e solidaire. E solidare, perdono, è solidale. Ma dopo stava anche per il famoso monde d'après, il mondo che verrà dopo, e di cui in Francia, ancora una volta con un'ingenuità abbastanza sconcertante rispetto alla lucidità italiana, si è a lungo sognato durante il confinamento. Durante il lockdown della pandemia sono sorte in Francia riflessioni ed esperienze che pensavano che quel lockdown avrebbe rappresentato la fine del mondo, così come l'avevamo conosciuto fino ad allora, e l'inizio di qualcosa di radicalmente diverso. La storia di questo McDonald's di Saint-Barthélemy nei quartieri nord si sviluppa in due atti, come questo reading. Il primo è una classica storia di miracolo sindacale, la seconda è considerata un miracolo tout court. C'è un McDonald's in un quartiere poverissimo e questo McDonald's è allo stesso tempo un luogo di socializzazione, è fondamentalmente l'unico spazio in cui la gente può ritrovarsi. Sono le famose cité che vedete nei film, no? Quelle in cui arrivano i go fast, scaricano la droga che arriva da Gibilterra, e luoghi in cui la polizia nemmeno entra, sono difese con armi da guerra di cui la polizia non dispone. E nello stesso tempo però è un ascensore sociale. Un sacco di ragazzi dei quartieri, uomini e donne, ragazze e ragazzi, credono alla filosofia aziendale che fa sì che tu entri, inizi a pelare patate, poi le friggi, poi piano piano puoi arrivare alla cassa, puoi arrivare a gestire l'arrivo dei cartoni e delle buste, e alla fine puoi diventare contabile e magari pure responsabile del ristorante. E anche un luogo di educazione politica per lavoratori che stranamente, perché non succede spesso questo a McDonald's, cominciano a sindacalizzarsi. Cominciano a chiedere che ad esempio le ragazze, dopo le 10 di sera, non tornino a casa da soli in quartieri dove c'è più o meno un paio di omicidi alla settimana. Cominciano a chiedere che chi studia possa lavorare di giorno e non di notte. E diventano l'epicentro di una protesta sindacale che chiede più diritti e un migliore trattamento, che si estende prima al franchising, che sta fondamentalmente nella regione sud, ma arriva persino in Inghilterra, arriva in Germania, e loro decidono deliberatamente di infangare l'immagine della multinazionale, raccontare cosa McDonald's fa ai lavoratori. La multinazionale reagisce come fa qualunque multinazionale, divide, separa, minaccia, licenzia e infine chiude. Ma loro tengono duro, e tengono duro perché hanno un capo e un'ideologia che sono abbastanza particolari. Il capo è quel signore barbuto che avete visto nella foto lanciare una monetina in aria, Kamel Gemari, ex portiere della nazionale Under 18 di calcio dell'Algeria, impiegato modello e capo di una protesta che gli è costata la famiglia, 3 processi, 2 tentativi di omicidio, e è un uomo che ha rifiutato 750.000 euro da McDonald's, ripeto 750.000, per togliersi dai piedi. E quando la polizia ha circondato il McDonald's per sgomberarlo, si è cosparso di benzina e ha detto: adesso o mi do fuoco o vi togliete dai coglioni. E ha vinto. Fine della prima parte. Una lotta sindacale, in fondo, un tantino più radicale ed estrema di quella che avevamo raccontato prima, ma che in fondo trova nell'esperienza dei Frelibi il loro modello. Quando chiedete a Kamel chi sono i tuoi maestri, lui risponde: Olivier e Gérard, cioè quelli che hanno scritto il testo di prima. Queste cose si imparano, si tramandano. Poi arriva qualcosa di completamente imprevisto, che né loro e né altri avevano visto arrivare. Arriva il lockdown. E quando arriva il lockdown, quando arriva il Covid, nei quartieri tutti vivono di nero, di grigio e di informale. Nessuno può andare in telelavoro. Nessuno può avere uno stipendio, anche se continua a lavorare o meno da casa. E il quartiere ha fame? In un'economia informale, nel quartiere più povero d'Europa, la gente comincia a crepare di fame. Di fame. In 4 mesi, durante il primo lockdown, che in Francia va dal 15 di marzo alla fine di maggio, quindi 3 mesi e mezzo, questo McDonald's occupato distribuisce 100.000 porzioni di cibo gratuito a chi non ha nulla da mangiare. Alla domanda perché lo fate, la risposta perché si occupa di lavoro è elementare. Cos'altro deve fare un ristorante se non dare da mangiare a chi ha fame? L'ideologia che sta alla base è un mix, ai miei occhi abbastanza unico, io non ho mai trovato una cosa del genere, di marxismo e di Islam. La religione, il Corano da una parte, il Capitale di Marx dall'altra, una religione che impone che sui bisogni della gente non si possa fare profitto, non si può fare soldi col cibo, non si può fare soldi coi prestiti, lo sapete, immagino. E dall'altra una protesta sindacale organizzata come si deve. Ancora oggi, a lockdown finito, ogni lunedì, a partire dalle 5 del mattino, le famiglie dei quartieri fanno la coda e ricevono 1.200 porzioni di cibo, 1.200 colì, quindi pacchi di cibo, con i quali sfamano i loro figli. Oggi il progetto ha 2 gambe, 2 pilastri. Si tratta di riassumere 40 salariati su 78 che c'erano prima della protesta. Si tratta quindi di riaprire un ristorante di hamburger in un quartiere come quello. Un ristorante di hamburger però che avrà una caratteristica. Chi ha scritto le ricette per i nuovi menu è Paseda, il proprietario dell'unico ristorante 3 stelle Michelin di Marsiglia, dove un menu costa 540 euro. Il ristorante dove Emmanuel Macron ha invitato Mario Draghi quando è andato a Marsiglia in visita. Questo chef, ovviamente anche per un gioco win-win di rifarsi l'immagine a vicenda, partecipa all'occupazione del McDonald's e regala gratuitamente le sue ricette. E dall'altro lato c'è la part du peuple, quindi la parte del popolo, una società cooperativa che è stata messa in piedi per il seguente progetto. La città di Marsiglia ha comprato da McDonald's i muri dei locali per 600.000 euro, ma gli occupanti non si fidano, perché a un cambio di giunta, adesso c'è una giunta socialista a Marsiglia, a un cambio di giunta, la nuova giunta, se arrivasse una giunta del Marine Le Pen piuttosto che di Zemmour o di altri, si riapproprierebbe immediatamente dell'immobile. Hanno quindi creato una forma di azionariato popolare con azioni da 25 euro e in due mesi hanno raccolto 375.000 euro, con i quali ricomprarsi i locali con i primi 600.000 euro e creare un circuito virtuoso tra il ristorante che darà impiego e profitti che verranno interamente reinvestiti in quello che chiamano il villaggio della solidarietà, un insieme di container creati intorno al vecchio McDonald's in cui i pasti continueranno a essere distribuiti gratuitamente a chi ha fame. Stanno discutendo se gli hamburger avranno un prezzo o saranno ad offerta libera. E la cosa, ed ho finito, la cosa abbastanza sconcertante, perché vabbè, ci passa un po' di tempo quando ci riesce, è la quantità e la varietà di persone che questa esperienza riesce ad attirare. Che tu sia un idraulico o un elettricista e vai lì a regalare il tuo tempo di lavoro per mettere a posto il quadro elettrico, i tubi, dicendo è la prima volta che il mio lavoro nella vita ha un senso. Ho sentito un elettricista ringraziare loro per aver lavorato gratuitamente dicendo la prima volta che mi sento utile a qualcosa. O che tu sia ormai, c'è la coda, un professore, un ricercatore, un cineasta, un giornalista che vuole raccontare una storia interessante, intorno a questa esperienza, come una forma di cerchi concentrici, si sta coagulando una comunità di 2-3 mila persone che in qualche modo sembra aver trovato in questa vicenda qualcosa di abbastanza straordinario.
Siamo giunti quasi alla fine del nostro reading e abbiamo scelto di finirlo con una storia che non è finita bene, ma non per questo è finita male. È una storia tuttora in corso. È una storia che inizia qualche anno fa, all'insegna di tre parole: buy, improve, sell. È il motto della Melrose, un gruppo finanziario che nel 2018 decide di acquistare la multinazionale GKN. 9 luglio 2021. 422 operai della GKN dello stabilimento di Campi Bisenzio, provincia di Firenze, ricevono via mail la lettera di licenziamento. Si tratta di una lettera strana perché, come in un altro caso che abbiamo già sentito prima a proposito della Fralib, in questo caso lo stabilimento di Campi Bisenzio vanta commesse da tutto il mondo, Stellantis e tutte le altre case automobilistiche. Il motivo, anche in questo caso, della delocalizzazione in Polonia è uno: aumentare i profitti, costi quel che costi. I lavoratori della GKN ricevono la mail in un giorno di ferie ottenuto grazie a un accordo sindacale. Quella mattina lo stabilimento di Campi è completamente vuoto. I sindacalisti leggono in questa missiva una sorta di vendetta servita fredda per una delle fabbriche più sindacalizzate d'Italia. Al suo interno vive da diversi anni un collettivo di fabbrica. Un collettivo di fabbrica che dal 9 luglio 2021 a oggi, proprio in questo momento, presidia quella fabbrica per proteggere le macchine. Non solo. Quel collettivo, insieme al sindacato, indisce uno sciopero generale nell'area metropolitana di Firenze, organizza un ricorso per condotta antisindacale e lo vince. Le macchine non sono state portate via, i posti di lavoro sono salvi. Siamo a ottobre 2021. Si tratta di una vittoria parziale, una delle pochissime che si ricordano in questo paese da parte di un movimento operaio, di una classe che si auto-organizza a partire dal lavoro e decide di fare guerra alla controparte. Il 18 settembre 2021 accade una cosa strana. Prima ancora di vincere il ricorso, Firenze si dimostra ancora una volta la città mai doma che è sempre stata. E insorgemmo a riveder le stelle. È lo slogan che quei lavoratori scelgono per quel giorno. E poi cantano nelle piazze e non c'è resa, non c'è rassegnazione, ma solo tanta rabbia che cresce dentro me. A chi, come sottoscritto, l'incontro gli chiede come state, non sa cosa diavolo rispondere alla loro replica. E voi? Voi come state? Voi, giornalisti, senza neanche un contratto, pagate a cottimo. Voi, docenti a contratto delle università, pagati 1000 euro lordi a corso. Voi come state? Sono parole semplici che senza nessuna spiegazione fanno capire all'interlocutore una volta per tutte che la loro lotta è anche la sua. Soprattutto oggi che nessuna, e dico nessuna, delle promesse di reindustrializzazione, formazione, cassa integrazione di transizione contenute nell'accordo proposto a gennaio del 2022 è stata mantenuta dall'attuale proprietà. Attuale proprietà che è composta dall'ex advisor che era stato commissionato dal gruppo, dalla proprietà precedente, per trovare nuovi investitori. Investitori che sarebbero stati provati a detta sua nei mesi passati. Sì, perché per il piano di reindustrializzazione servirebbero 82 milioni di euro, solo che i tavoli convocati presso il Ministero dello Sviluppo Economico con i sindacati, con i lavoratori, con le istituzioni, non si presenta alla proprietà. O anche se si presenta, non sceglie mai nei dettagli. Fino a che a ottobre 2022 la proprietà rivela che gli accordi proposti e sottoscritti dal 99% dei lavoratori della GKN sono disdetti e finché la proprietà a ottobre di quest'anno propone a quei lavoratori di accettare la cassa integrazione straordinaria. Fine della favola. Se non fosse che il 9 ottobre, a proposito di guerra, a proposito di azione e reazione, quel collettivo e quei lavoratori convocano un'assemblea per una fabbrica pubblica e socialmente integrata. Se la reindustrializzazione deve essere fatta con i soldi di tutti, che la fabbrica sia pubblica. Viene istituito un tavolo tecnico-scientifico, un tavolo legale, un tavolo contabile, composto da lavoratori, lavoratrici, professionisti, ricercatori di altre aziende, di altre università, che capiscono a cosa diavolo sono servite le loro competenze in quel momento, a salvare la GKN. Fondano un'associazione di promozione sociale perché capiscono che occorre avere una titolarità giuridica, una soggettività giuridica per poter agire prima dell'avversario. La chiamano società operaia di mutuo soccorso Insorgiamo. Fondano questa associazione perché raccontano di voler recuperare lo stabilimento, di voler gestire il presidio, continuare a farlo, di voler coinvolgere il territorio e di voler sviluppare una delle parole più antiche di una certa tradizione culturale e politica, il mutualismo. A oggi le uniche certezze sono il reddito di quei lavoratori è stato sospeso e la proprietà vuole smobilitare le macchine. Questa settimana, questo lunedì, sono arrivati i tir, ma ancora una volta hanno dovuto fare marcia indietro, perché davanti a quei cancelli il collettivo si è fatto trovare pronto, e come loro tanti e tante lavoratrici accorse da tutta Italia che hanno rinunciato a lavorare per poter essere lì quel giorno. Quella della GKN, quello del collettivo di fabbrica, è una delle pochissime testimonianze di lotta, come dicevo prima, operaia in questo paese, che è riuscita anche a raggiungere una vittoria parziale. Quei lavoratori e quelle lavoratrici, a detta loro, sono riusciti a vincere parzialmente la loro lotta, perché non hanno mai avuto paura di perdere quel poco su cui potevano contare, perché non hanno mai avuto paura di ammettere che da soli non ce l'avrebbero mai fatta. Lo hanno detto nella loro fabbrica, lo hanno ribadito nelle assemblee pubbliche indette nella città in cui sono insorti, e lo hanno ripetuto innumerevoli volte nelle città, nelle piazze in cui si sono ostinati a convergere insieme a tutti, a tutte le altre lotte, insieme al movimento di Non Una di Meno, insieme al movimento ecologista dei Fridays for Future, sempre all'insegna delle stesse parole: non dipende tutto da noi, ma dipende da noi tutti.
Come mai il governo italiano ha perso tempo e permette a un fondo finanziario di prendere in giro questo territorio?
L'azienda GKN Firenze ha chiuso.
Noi si è fatto semplicemente quello che si dovrebbe fare quando da un giorno a un altro ti dicono vattene a fanculo, se licenziamo.
Ci avete toccato la famiglia, ma avete sbagliato i calcoli, perché la nostra famiglia è molto larga. Questa famiglia è larghissima.
Quando venite qua ci chiedete sempre come stiamo. Ma come volete che stiamo? Però, in tutto questo, almeno noi proviamo a trovare la lucidità di rimandarvi la domanda. Noi siamo così, e voi come state? Voi tutti.
Andrà infine come andrà. Ma noi almeno abbiamo visto. Abbiamo visto una fabbrica autogestirsi per mesi, e se avessimo avuto la produzione avremmo potuto autogestire anche quella. Abbiamo visto che le gerarchie esistenti non rispondevano in verità ad alcuna funzionalità, se non a quella del dividi e comanda. Abbiamo dichiarato inutili tali gerarchie. E abbiamo visto, liberati da questi vincoli, i rapporti fra le persone migliorare, farsi più vivi, in una sola parola, farsi più umani. Abbiamo visto la fabbrica produrre fino alle 6 di mattina di venerdì di luglio, e di colpo l'abbiamo vista fermarsi, immobile, maestosa, ed è calato un silenzio e un sordo ronzio che sembrava dirti: rifletti attentamente su come vuoi impegnare questo tempo, questa tua vita, che cosa vuoi produrre e per chi. Abbiamo visto quanto la lotta dipenda anche dalla persona che sei, e come lottando definisci la persona che sei. Abbiamo visto che quando si lotta appiccicati, ognuno deve prendersi cura dell'altro. L'individualismo è un lusso che noi non possiamo più permetterci. Abbiamo visto la fabbrica fondersi con il territorio, e che no, non è vero che le fabbriche e i luoghi di lavoro devono essere chiusi, lontano dagli occhi, isolati, separati fra loro. Abbiamo visto che ogni giorno poteva essere l'ultimo, e proprio per questo ogni giorno era chiamato a provare ad essere storia. Abbiamo visto una comunità insorgere, solidarizzare, auto-organizzarsi. Abbiamo visto gli studenti in fabbrica e picchetti operai di fronte alle scuole con gli studenti. Abbiamo visto una testuggine indefinita eppure compatta attraversare i viali di Firenze, e dietro ancora un mare di solidarietà chiuso solo da un cartello: Firenze, città ribelle e mai doma. Abbiamo visto la potenza di quelli che nella società stanno in basso, e abbiamo visto la complicità impotente di quelli che stanno in alto. Abbiamo visto che possiamo riappropriarci delle nostre parole, solidarietà, comunità, lotta, e che possiamo appropriarci anche delle loro produzione, valore, piano industriale, eccellenza. Abbiamo detto cosa andava fatto anche quando era o sembrava impossibile. Abbiamo fatto tutto il possibile di quanto avevamo detto. Abbiamo visto i pullman partire all'alba per arrivare a Roma, non una ma due volte, per reclamare una piazza unica, un'unica lotta. Abbiamo visto che per insorgere era necessario convergere e che non era possibile convergere senza insorgere. Abbiamo visto scioperi generali considerati impossibili, utopici, parziali, tardivi, insufficienti. Ma noi avevamo già visto tutto e per questo abbiamo detto che lo sciopero generale e generalizzato è necessario e che è un percorso, non un singolo atto. Abbiamo visto e abbiamo guardato. Guardato negli occhi un governo, un fondo finanziario, i loro avvocati, e senza mai abbassare lo sguardo abbiamo detto: noi siamo classe dirigente. Quanto abbiamo visto non capita di vederlo tutti i giorni e a volte nemmeno in tutta una vita, eppure non abbiamo visto ancora nulla, perché abbiamo anche visto quanto manca ancora, quanto siamo ancora lontani da quel che vorremmo, da quel che dovremmo essere, da quel che andrebbe fatto. Abbiamo visto quanto ancora siamo inadeguati, piccoli, deboli, divisi, fragili. Abbiamo visto quanta fatica ancora dovremmo fare e chiedere e quanto ancora dovremmo tutti i giorni guardarci attorno e negli occhi per capire se siamo ancora in piedi. E vi abbiamo visto in quei giorni scrutarci, guardarci e chiedere: quindi è finita, avete vinto, smobilitate. E per l'ennesima volta abbiamo visto che cercate una risposta, quando noi siamo prima di tutto una domanda. No, per noi non è finita, e per voi? Noi no, e voi? Voi smobilitate? Dove volete arrivare? Dove ci portate di bello? Stupiteci. Parlateci ancora in piazze piene, ubriachi di dignità. Dopo quello che abbiamo visto, non abbiamo più voglia di stare soli.